Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La crisi ci obbliga a riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole, a trovare nuove forme di impegno, a puntare sulle esperienze positive e a rigettare quelle negative. La crisi diventa così occasione di discernimento e di nuova progettualità. In questa chiave, fiduciosa piuttosto che rassegnata, conviene affrontare le difficoltà del momento presente. Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi siamo andati a recuperare su richiesta uno dei paragrafi iniziali dell'ultima enciclica del Santo Padre, Caritas in Veritate. A proposito dello sviluppo umano del nostro tempo, Benedetto XVI si richiama in questo paragrafo, che è il 21, all'insegnamento di Paolo VI, che ricorderanno tutti aveva una visione molto articolata dello sviluppo. Aveva cioè in mente la partecipazione attiva di tutti i popoli in condizione di parità al processo economico internazionale e soprattutto la loro evoluzione verso società istruite e solidali. Questo ricorda Benedetto XVI nella Caritas in Veritate, e proprio in questa direzione, raccomanda il Santo Padre, va riprogettato il futuro, stante e nonostante la grave crisi economica attuale, che si conferma, ci ricorda il Papa, occasione di discernimento e di nuova progettualità. E allora discernimento, il nostro spunto di oggi. Allora, la tromba di Dizzy Gillespie con un brano celeberrimo di Antonio Carlos Jobim, Desafinado, mi accompagna appunto nei paesi in cerca di un sempre maggiore sviluppo, e nello stesso tempo approfitto per ricordare che domani per 900 in concerto ci dedicheremo proprio a uno storico concerto del 62 di Dizzy Gillespie. E discernimento, dicevo che ho pescato questa parola dall'enciclica del Santo Padre Caritas in Veritate, paragrafo 21, laddove il Santo Padre parla della necessità di tramutare l'attuale crisi economica in occasione di discernimento, appunto, e di nuova progettualità. Un inciso, allora, qualcuno crede, anzi sono in molti a credere, che la parola cinese crisi sia composta da due caratteri associati. Uno significherebbe pericolo e l'altro opportunità, un po' il concetto, no, che ha espresso Benedetto XVI in questo passo della enciclica Caritas in Veritate. Allora, tornando alla parola cinese, a parte che molti insigni linguisti hanno sfatato questa credenza, rimane il fatto che John Kennedy comunque citò questo presunto doppio significato della parola in un suo discorso a Indianapolis nel 59 e poi continuò a usarlo in altre occasioni. Anche Nixon, anche altri fecero proprio questo uso. E c'è comunque senz'altro qualcosa di positivo nella parola crisi, proprio un'occasione di rinnovamento, anzi di discernimento, avverte il Santo Padre. Discernimento può essere una parola molto tecnica, molto teologica, in senso generale il discernimento è un giudizio sulla qualità delle cose, no? che ci porta a separare quelle buone da quelle cattive. Esiste un discernimento umano fatto secondo criteri scelti dal mondo e un discernimento spirituale fatto dal credente secondo i criteri suggeriti dallo spirito. Ma vediamo l'etimologia. E discernimento da discernere, il cui participio passato è discreto, deriva dal greco dis, due volte, e cernere, in greco krinein, che vuol dire appunto separare, donde, eccola di nuovo la parola crisi. Quindi c'è un po' della parola crisi anche nella parola discernimento. Separare dunque due volte. L'origine del termine sta nel mondo agricolo, nel mondo contadino, quando appunto il contadino setaccia la farina dalla semola. Quindi una doppia separazione, una distinzione accorta, accurata, che sconfina nel guardare a fondo, insomma nell'osservare con grande attenzione. Ciò che è ben distinto risulta più certo, ci dà una traccia di comportamento più inequivocabile, ci guida con più fermezza verso le cose di Dio. Discernere, separare, distinguere, ovvero capire.
Le parole hanno vita più lunga dei fatti. Pindaro.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Pagine,
fogli,
fatti,
parole.
Allora, discernimento, divaghiamo su questa parola che può suonare un po' tecnica, un po' teologica, in effetti lo è. Presa da un passaggio della enciclica Caritas in Veritate, la crisi diventa occasione di discernimento e di nuova progettualità. Del resto il Santo Padre aveva pronunciato più recentemente, anche nella messa celebrata a Malta nel 18 aprile scorso, la parola discernimento. Molti viaggiatori sono sbarcati qui nel corso della vostra storia, disse ai maltesi. La ricchezza, la varietà della cultura maltese è segno che il vostro popolo ha tratto grande profitto dallo scambio di doni e ospitalità con i viaggiatori venuti dal mare. Ed è significativo che voi abbiate saputo esercitare il discernimento nell'individuare il meglio di ciò che essi avevano da offrire. Discernere, cioè distinguere il bene dal male. E quanto bisogna discernere leggendo i giornali, che del resto a loro volta ci chiedono continuamente discernimento. Un esempio, Avvenire, Luca Liverani, stati vegetativi, i medici, basta con gli errori, 4 diagnosi di stato vegetativo su 10 sono sbagliate, e così i pazienti che in realtà si trovano in stato di coscienza minima, ovvero con possibilità ancora di miglioramento, vengono abbandonati perché considerati irrecuperabili. Un allarme che è stato dato da un medico, direttore di un centro specializzato, e denuncia questo medico che il tema non è abbastanza studiato. Per questo sarà al centro di un convegno scientifico, ricerca e sperimentazione sugli stati vegetativi, in programma a Bologna il 5 ottobre, promosso dal Centro Studi per la Ricerca sul Coma. Lo patrocina, tra gli altri, il Ministero della Salute. Quindi queste diagnosi gravi vengono formulate a volte solo dopo una semplice visita in corsia, di cui l'errore si invoca appunto un'osservazione più continuativa anche con la collaborazione dei familiari. Il giornale, eredità, bisogna discernere se i figli ne sono sempre degni. E quanto sembra emergere dall'articolo appunto del giornale dedicato a Bill Gates. Bill Gates lascerà tutto ai poveri, titola il quotidiano di Milano, i figli a lavorare. Mr. Microsoft dichiara al Sun di voler destinare il suo patrimonio di 34 miliardi di dollari ai paesi del terzo mondo. Bravo Bill Gates, i miei ragazzi avranno certo qualcosa, ma il benessere devono conquistarselo con le proprie forze. Il giornale apre anche un dibattito a margine di questa notizia. Un genitore deve essere libero di spendere i propri soldi? Questi sono i favorevoli. Contrari? No, i beni del capofamiglia vanno destinati alla prole, discernere anche in questo caso. Corriere della Sera. A lezione con il telefonino, consentire o vietare? Altro caso di impegnativo discernimento sulle abitudini dei nostri ragazzi. Il garante della privacy, sì, la scuola con il telefonino, ma decidano i presidi, i prof. Rischioso. teoria e pratica, insomma. Da una parte le indicazioni del garante, che comunque lascia appunto agli istituti la facoltà di inibire l'uso della tecnologia, dall'altra i tanti casi di cronaca. Ricordiamo il più grave, quello del giovane Down picchiato e filmato appunto grazie al telefonino in un istituto di Torino. Quindi casi di cronaca che riguardano la vita scolastica rubata e appunto sbattuta in rete. Mai discernimento sarà più importante come in questo caso. Discernere anche nell'uso spesso violento e indiscriminato delle parole. A proposito di Sandra Mondaini, l'attrice appena scomparsa. Gigio Rancilio su Avvenire: se avesse saputo che adesso la chiamano la mamma della TV italiana, Sandra si sarebbe messa subito i panni del pagliaccio Sbirulì e avrebbe risposto con una linguaccia. La parola mamma per Sandra è sempre stata troppo importante. Dentro c'era tutto il suo dolore e la sua speranza. Nessuno come lei amava i bambini, e quando passati 40 capì che la natura non le avrebbe regalato la gioia di avere un figlio tutto suo, diede vita appunto al personaggio di Sbirulino. E mi piacerebbe, viene riportata questa battuta di Sandra Mondaini da Avvenire, creare una fondazione. Vorrei poter aiutare i bimbi gravemente malati e le loro mamme che non possono permettersi di curarli perché non hanno soldi. E se posso, vorrei avere un po' meno dolore, perché certi giorni è insopportabile. E vorrei finire col Corriere della Sera, che pubblica oggi le cartine disegnate da un autore bulgaro, da un disegnatore bulgaro, Janko Cvetkov, spero aver pronunciato bene. Sono delle singolari mappe dell'Europa in cui i paesi e le regioni vengono ribattezzati a seconda degli stereotipi con cui vengono visti da altre nazioni, quindi una sorta così di specchio di reciproco di soprannomi, no? Attraverso i soprannomi. Per gli Stati Uniti, per esempio, in Russia ci sono i rossi e i francesi sono definiti gente maleodorante. E, insomma, discernere i reciproci giudizi con attenzione, possibilmente anche con educazione, con delicatezza. Commenta questo gioco appunto delle mappe Beppe Severgnini: bella idea disegnare mappe degli stereotipi europei, significa A che esistono, B che possiamo scherzarci sopra. Chiunque abbia ascoltato un francese parlare di un inglese descrivere un tedesco raccontare di un polacco, e tutti quanti per noi parlare di noi italiani, lo sa, i popoli possono essere perfidi. Se sono amici tra loro il gioco sarà divertente, se sono nemici non è più un gioco ma la vigilia di una guerra. Allora voglio cogliere qualche aggettivo con cui sono state disegnate queste mappe. Per esempio, l'Europa vista dall'Italia. Allora, la parte nord dell'Italia si chiama Repubblica Italiana, la parte sud Etiopia, la Sicilia addirittura Somalia, la Francia è definita Impero di Carla Bruni, la Spagna dialetti italiani, la Turchia danzatrici del ventre, la Finlandia fabbricanti di cellulari, l'Irlanda rugby e via di questo passo. Ci sono poi le mappe anche relative all'Europa vista dalla Francia, all'Europa vista dalla Gran Bretagna, dalla Germania e via di questo passo. Thank you. Avete riconosciuto Ludwig van Beethoven, questo 105 Live, la Radio Vaticana è in diretta, stiamo scorrendo insieme anche oggi pagine, fogli, parole e belle musiche. Discernimento è la parola che ci sta guidando oggi, è tratta dell'enciclica Caritas in Veritate, l'attuale crisi economica vista come occasione di discernimento e di riprogettazione del futuro. Dicevo, avete riconosciuto Beethoven? C'è ancora, spero di sì, la nona e il quarto movimento appunto di Ludwig van Beethoven. O per meglio dire di Ludovico Van. Questa musica e questo autore così citato è la colonna sonora di un famosissimo film di Stanley Kubrick, Arancia Meccanica, che fece molto parlare di sé alla sua uscita, anno 1973, facendo invocare da più parti la censura per le grandissime scene di violenza. Fece però discutere dopo in Italia anche la sentenza che, al contrario, non ravvisò elementi di violenza fine a se stessi, a tutto al contrario. Ricorderete forse la vicenda di questo film, ovvero del libro che lo ispirò, Arancia a orologeria di Anthony Burgess. Un giovanotto, capo di un terzetto di violenti, viene sottoposto a una cura proprio perché la sua violenza cessi, no? Costretto a guardare scene di violenza, la stessa violenza che lui praticava in prima persona, al suono appunto del suo amatissimo Ludovico Van, al suono di questo brano musicale che stiamo ascoltando. E il risultato è che lui arriva a contrarre la versione viscerale, a compiere ancora la violenza. Una trasformazione però non provocata da una libera scelta, ma solo indotta appunto meccanicamente dall'applicazione di questa singolare, terapia. La tesi del libro e del film alla fine è che questo metodo appunto solo meccanico è in definitiva un fallimento sotto il profilo morale e sociale, perché non impedisce al protagonista di tornare a compiere il male. In sintesi, se il mutamento della condotta umana non è il risultato di una libera scelta, di un profondo discernimento sincero tra male da ripudiare e bene da accettare, evidentemente è sempre un cambiamento effimero destinato a naufragare, a cedere alla prima tentazione del male. Arancia Meccanica, quindi, nonostante tutte le sue scene di violenza, nel pieno dei violenti anni 70, alla fine si rivelò un film molto moralizzatore. E ringrazio cordialmente la nostra Chiara Spoletini, che pur giovanissima mi ha ricordato questa pellicola, ed è a Chiara che do la parola adesso, perché è il momento della nostra segnalazione libraria. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Se c'è un tempo in cui l'arte del discernimento è diventata urgente, questo tempo è il nostro. La superficiale corsa alle soluzioni più immediate a tutti i livelli, culturale, politico, economico, personale, la richiesta di risposte facili e subito verificabili, sono questi i segni più evidenti, anche in ambito ecclesiale, dell'urgenza del discernimento, che gli antichi padri del cristianesimo definivano come l'arte di esaminare atti e pensieri dell'uomo e scegliere oculatamente quelli che sono da ammettere. Gesuita esperto in teologia spirituale, Pietro Schiavone ci presenta nel suo ultimo libro, Il discernimento, teoria e prassi, edito dalle Paoline, un percorso corposo ma chiaro, soprattutto sul discernimento spirituale. Le prime tre parti del testo sono d'ordine teorico e, dopo aver definito il complesso termine discernimento, forniscono una descrizione dei suoi presupposti, mezzi e condizioni. Le ultime due parti del testo sono invece di taglio pratico e si occupano delle regole, dei tempi e dei metodi del discernimento. Nella trattazione figurano numerose citazioni delle scritture, del magistero post-conciliare e del pensiero di alcuni fra i maggiori santi e mistici della tradizione cristiana. Fra essi, per esempio, uno spazio particolarmente ampio viene dato a Sant'Ignazio di Loyola e ai suoi esercizi spirituali, punto di riferimento fondamentale per chi intende approfondire questi temi. Questo volume si presenta perciò come uno studio completo, ricco e profondo sul discernimento. Senz'altro una delle pochissime opere così complete sul tema. L'autore, uno dei massimi esperti in questo campo, riversa in questo libro anni di ricerca e di insegnamento, di direzione spirituale e di pratica pastorale e offre, fin dalle prime pagine, un'ampia chiarificazione dell'espressione discernimento degli spiriti, con grande abilità e proprietà di linguaggio, esponendo le finalità, l'importanza e l'attualità dell'argomento, sia per la vita spirituale personale che per l'opera di evangelizzazione. Pietro Schiavone, sacerdote della Compagnia di Gesù, è stato ordinario di teologia spirituale nella Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Attualmente è vice direttore della Chiesa del Gesù di Roma. Ma leggiamo qualche riga del testo per renderci conto meglio di ciò che ci viene proposto dall'autore. Con discernimento si intende il vagliare ogni cosa per tenere ciò che è buono e astenersi da ogni specie di male. In particolare, dobbiamo distinguere tra discernimento spirituale e discernimento delle emozioni degli spiriti. L'aggettivo spirituale si riferisce al necessario collegamento con lo Spirito Santo e quindi all'attenzione alle motivazioni che hanno rapporto con la gloria di Dio e la promozione umana integrale. Tutto questo in Il discernimento, teoria e prassi di Pietro Schiavone, Edizioni Paoline.
Five Live, la Radio Vaticana in diretta, tra le pagine, i fogli e le parole di oggi, mercoledì 22 settembre, ci siamo imbattuti nella parola discernimento, discernere, distinguere il bene dal male, il bianco dal nero, parola rubata a un passaggio dell'enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate. La crisi economica mondiale è occasione per tutti di discernimento e di nuova progettualità. Dicevo, discernere il bene dal male, il giusto dall'ingiusto, soprattutto riconoscere l'ingiusto, il male. Vorrei citarvi ancora a proposito di libri, con la promessa di tornare su questo volume anche magari coinvolgendo i suoi autori, citarvi un passo da Cattivi Maestri, edito da PM, firmato da Alessandro Gnocchi e Mario Palmaro. A volte bisogna discernere, no? Anche nella realtà che ci circonda e che può apparire assolutamente innocua. Il bravo presentatore, per esempio. La potenza del bravo presentatore, scrivono Gnocchi e Palmaro, si annida nella sua natura apparentemente innocua. Per ore e ore di trasmissione si occupa e vive di futilità, di cose leggere, inoffensive, pacchi da aprire, domande che valgono 5.000 euro, film di Natale da promuovere, Festival di Sanremo. Poi improvvisamente il bravo presentatore piazza la sua zampata, inocula il suo veleno con la rapidità d'un cobra e spara la sua cartuccia, una volta dicendo che la Chiesa è troppo severa con i divorziati risposati, un'altra volta elogiando l'amore omosessuale perché è importante volersi bene, un'altra volta alludendo ancora alla Chiesa che è troppo ricca mentre la gente muore di fame e così via.
Il telegiornale che ti fa imparare. Che ti sa insegnare il telegiornale, organizza rivolte bracciantili, il telegiornale ci fa sentire sempre più vivi, TG1, TG2, TG speciale.
Allora, ci avviamo a conclusione della nostra mezz'ora insieme di oggi, cari amici. Oggi dicevamo, abbiamo divagato su discernimento, abbiamo sentito che nel volume che abbiamo recensito di Schiavone si citava Ignazio di Loyola come un maestro del discernimento. Leggo dalla regola 326. Il nemico si comporta come un falso amante che vuole restare nascosto. Infatti, come il falso amante desidera che le sue parole e i suoi progetti restino segreti, mentre al contrario gli dispiace molto se vengono portati alla luce. Quando il nemico della natura umana esercita la sua suggestione e suggerisce le sue menzogne a un'anima retta, vuole e desidera che siano accolte e tenute in segreto, mentre gli dispiace molto se questa le scopre al suo confessore o ad altra persona spirituale. Occhio dunque e grande discernimento. Sant'Ignazio ha indubbiamente ricevuto da Dio un particolare carisma di discernimento, e appunto nei suoi testi ci sono alcune pagine molto preziose sui criteri da adottare proprio nel discernimento degli spiriti. Allora, vorrei ricordare in chiusura che mi ha dato lo spunto per le divagazioni odierne una nostra ascoltatrice, suggerendoci proprio espressamente di seguire le tracce di questa parola. Spero che lei abbia seguito con noi appunto le nostre divagazioni, e io mi rammarico soltanto di non aver trascritto, forse neanche domandato, il nome di questa signora. La saluto, la salutiamo tutti, e approfitto per invitare chiunque a suggerire appunto spunti di riflessione, ricordandovi che noi ci appoggiamo sempre al contesto che il Santo Padre dà nelle sue occasioni di magistero a ogni singola parola, parola che può così apparire banale, quotidiana, e che invece nel contesto del suo insegnamento diventa per noi traccia importante di riflessione. Vi invito, fatelo attraverso email, l'indirizzo di Pagine e Fogli è antol, come antologia, @vatiradio.it. Va o all'indirizzo anche di 105 live live è @vatiradio.va. Se preferite gli sms 335 1243 317 335 1243 317. Grazie a Mariuccio Scatton alla console, a Serena Tullio e Lufantini in regia. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludovic Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
Parole.